SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, siete in compagnia di Carlo Reglia ed Andrea Pagani, con voi fino alle 10. Ci state ascoltando in diretta oppure in streaming su sbs.com.au/italian. E ritorna adesso al nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. Tutte le vostre domande e dubbi sui visti Down Under. Tra parentesi ricordiamo, se avete delle domande da farci, fatelo scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure anche su facebook.com/sbsitalian. E chi abbiamo, Andrea, in linea con noi?
Abbiamo chi risponderà in effetti alle vostre domande, ovvero la gente
che lo facessimo
sono
noi,
esatto, qualcuno di ben preparato, l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che intanto salutiamo, ben ritrovata su SBS, Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Emanuele, allora ti abbiamo lasciato 10 giorni di tempo per studiarti tutta la finanziaria, adesso è il momento delle interrogazioni.
Siamo
qua pronti con matita rossa per vedere se sei preparata. Iniziamo con le novità. Numeri generali dell'immigrazione e la suddivisione per visti. La candidata risponda.
Sì. Allora, intanto i numeri totali della residenza permanente non cambieranno di molto, scendiamo dagli attuali 190.000 ai 185.000 dell'anno prossimo, ma ormai sappiamo tutti bene che non sono i numeri della residenza permanente ad affollare l'Australia, ma i visti temporanei. Su questo però mi sembra che già il governo si sia dato da fare negli ultimi mesi, rifiutando diversi visti studio e rallentando anche altre pratiche. Ci sarà comunque un cambiamento sulla distribuzione dei visti permanenti, dove i visti di ricongiungimento familiare rimarranno però esattamente gli stessi, per cui qui possiamo già dire che per il ricongiungimento dei genitori purtroppo non ci sarà nessuna accelerazione. Mentre per quanto riguarda i visti di lavoro spicca sicuramente il dimezzamento del visto appunto indipendente 189, che scenderà dai 30.000 attuali ai 16.900. Quindi consiglio chi ha intenzione di richiedere questo tipo di visto di prepararsi già un piano B, perché gli inviti in graduatoria saranno molto limitati. E per quanto riguarda invece i visti appunti statali, ci sarà un leggero aumento e i visti regionali, sia appunti che quelli di sponsorizzazione, saranno più o meno uguali. Mentre l'aumento sarà più cospicuo per chi verrà sponsorizzato da un datore di lavoro con il visto permanente 186 e si passerà dai quasi 37.000 ai 44.000 per l'anno prossimo. Quindi alla fine si rinforza l'intenzione del governo australiano di favorire le persone a cui viene offerto un lavoro piuttosto che quelle che invece fanno i visti appunti e il lavoro poi quando arrivano se lo devono cercare.
Ecco, invece continuando insomma sulla scia di quelle che mi sembrano notizie non proprio bruttissime, c'è una buona notizia per chi farà domanda del Temporary Skills Shortage Visa in numeri 482, con una novità sull'esperienza lavorativa. Di cosa si tratta, Emanuela?
Sì, secondo me questa è la notizia più importante, che cambierà la situazione di molti, soprattutto italiani. Praticamente per essere sponsorizzati col visto 482, invece di dimostrare 2 anni di esperienza lavorativa come è requisito attuale, ne basterà uno soltanto dal 23 novembre. Ovviamente parliamo di quelli che hanno già una qualifica nel settore dell'occupazione da sponsorizzare. Perché è una grande differenza? Perché se guardiamo il quadro completo dell'immigrazione del prossimo anno, sappiamo anche che, come era in precedenza prima del Covid, chi non frequenta l'università per ottenere almeno una laurea e quindi frequenta magari college per avere un diploma, un certificato che li qualifica per i mestieri, quando andrà a richiedere un visto di lavoro successivo al corso, cioè il visto graduate 485, gli verranno dati soltanto 18 mesi di visto rispetto ai 2 o 3 anni che daranno invece a quelli che vanno all'università. Quindi per chi viene a prendere una qualifica in Australia a livello di diploma o un certificato di 2 anni per un mestiere, con cui poi in teoria si farebbe sponsorizzare, dovendo dimostrare solo 1 anno di esperienza lavorativa da novembre, chiaramente questo 1 anno di esperienza potranno ottenerlo durante il visto dei 18 mesi successivi. Quindi si iscrivono al corso, dopo 2 anni di studio richiedono il visto 485 per 18 mesi, lavorano e mettono insieme 1 anno di esperienza lavorativa e poi si fanno sponsorizzare. Quindi il governo da una parte rifiuta i visti di studio e cerca di selezionare gli studenti come sta facendo adesso, dall'altra però in via indiretta continua sempre a dare le carotine per continuare a farle arrivare. C'è da precisare che comunque questo 1 anno di esperienza lavorativa richiesto riguarda, come ho detto, solo quelli che hanno una qualifica e quindi lì c'è l'incentivo a studiare. Chi non ce l'ha probabilmente dovrà continuare a dimostrare un numero superiore di anni di esperienza lavorativa, come sempre stato, che di solito sono 3 anni per chi fa i mestieri o 5 anni per chi non ha una laurea. Speriamo di avere molti più dettagli sul nuovo visto di sponsorizzazione che rimpiazzerà il 482, perché ricordo che alla fine dell'anno il visto 482 non esisterà più, in modo da poter capire appunto nello specifico effettivamente alla fine chi avrà vantaggio o meno.
Invece, Emanuela, nei mesi scorsi erano sorti voci e polemiche sui cosiddetti Global Talent Visa e i Business Visa. Che fine faranno? Verranno rasi al suolo? Raccontaci.
Praticamente queste due categorie di visti cesseranno alla fine dell'anno e verranno sostituite da un visto unico chiamato National Innovation Visa, di cui ancora non sappiamo molto. Il governo ha fatto sapere che intanto non sarà più possibile richiedere visti business, ma questo già succede da diversi mesi, e quindi dal 1 luglio i visti business non esisteranno più, e le richieste che sono già state fatte verranno processate molto a rilento, perché quest'anno ne daranno soltanto mille, e consideriamo che ce ne sono decine di migliaia in coda. Per tutti quelli che rinunciano perché non vogliono attendere anni, il governo ha fatto sapere che sarà possibile richiedere un rimborso e quindi ritirare la richiesta da settembre in poi. Per quanto riguarda invece il Global Talent, sarà ancora disponibile fino alla fine del 2024 o giù di lì, quando appunto verrà sostituito da questo nuovo visto che riunirà le due categorie, e in ogni caso anche i visti Global Talent ne verranno accettati meno rispetto all'anno scorso, si scende da 5.000 ai 4.000. Sul visto nuovo non sappiamo molto, perché è in corso una grossa revisione del sistema precedente, che ha accertato che praticamente i business visa non portano nessun vantaggio economico all'Australia e soprattutto non portano nuove opportunità di impiego per gli australiani, in quanto la maggior parte delle imprese che vengono istituite dagli imprenditori sono tutte imprese piccole e familiari, in particolare nella ristorazione. Quindi sarà interessante sapere poi come verrà revisionato questo programma e soprattutto quali cifre ci potremmo aspettare come investimento richiesto.
Io intanto ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che risponde a tutte le domande, insomma anche all'indomani della finanziaria.
Dobbiamo appunto consultarci noi docenti, come sta andando?
Infatti stavo dicendo, l'interrogazione sta andando abbastanza bene, quindi continui
mettiamolo
così,
a suo agio.
Continui così, Canini. Abbiamo un'altra domanda, adesso invece andiamo in tribunale, no, non per lei ovviamente, perché c'è una novità anche per quello, ci racconti.
Sì, anche qui ci potrebbero essere degli sviluppi molto importanti. Intanto il tribunale non si chiamerà più Administrative Appeals Tribunal, ma cambierà il nome in Administrative Review Tribunal. E ovviamente non è questa la novità che ci interessa. Quello che ci interessa è che il governo ha annunciato che impiegherà un gran numero di personale per smaltire le code che attualmente intasano le tempistiche degli appelli. Ricordo infatti che per esempio per un rifiuto di un visto di sponsorizzazione si possono aspettare anche fino a 3 anni e mezzo per un'udienza. Quindi il governo pensa di avere un sistema che possa smaltire tutte le richieste di appello in 1 anno. Questo che vuol dire? Che chi ha avuto un visto rifiutato con delle motivazioni specifiche e vuole utilizzare questo tempo di attesa per recuperare certi requisiti e quindi avere l'approvazione del visto con l'udienza, potrebbe anche non farcela. Parla ad esempio di quelli che hanno un rifiuto per un visto di sponsorizzazione 482 perché non hanno passato magari il test d'inglese e quindi hanno fatto appello nella speranza che nei prossimi 3 anni ce la possano fare a passare il test. oppure quelli che hanno avuto un rifiuto perché non hanno abbastanza esperienza lavorativa e contano di ottenerla durante l'attesa. Altre persone invece che potrebbero essere contente di questa accelerazione e sono quelli che hanno già tutti i requisiti e magari hanno avuto un rifiuto per un'eccessiva pignoleria dell'impiegato che ha valutato la pratica o per un piccolo errore sulla richiesta e che comunque pensano di vincere in appello, quindi non vogliono aspettare così tanto e rimanere in limbo, per cui per loro questa sarà una buona notizia. Vedremo però se effettivamente il governo riuscirà in questa impresa, anche se secondo me ne potremo vedere gli effetti non prima di un anno, perché insomma in coda ci stanno veramente tante persone.
Ma l'importante è cambiare il nome, come
esatto.
Sì. Che noi volevamo darci una rinfrescata al nostro appuntamento, ti chiameremo Franca Canini.
Innanzi, ogni volta cambiamo nome.
Allora, invece parliamo della stretta all'immigrazione, che questo è uno dei punti calienti, visto che viene vista un po' da tutti l'immigrazione come la causa dei mali al momento, e questa stretta è uno dei punti forti della finanziaria e anche della risposta dell'opposizione. Il governo infatti ha annunciato una stretta sui requisiti finanziari per i visti studio. Allora, cosa ha stabilito?
Allora, la finanziaria per il 2024 ha intenzione di portare una serie di cambiamenti significativi, soprattutto nel settore degli studenti internazionali. Tra l'altro, queste modifiche più rilevanti, che sono appunto quelle dei requisiti finanziari, sono già esistenti e però sono state appunto peggiorate, diciamo così. Questo aggiornamento è stato concepito con l'obiettivo di garantire che gli studenti dispongano di risorse finanziarie adeguate per sostenere un tenore di vita minimo durante il loro periodo di studio in Australia. Abbiamo tutti notato l'aumento del costo della vita in Australia e quindi si è reso d'obbligo un ulteriore aggiornamento. Tuttavia queste modifiche hanno suscitato un acceso dibattito. Da un lato ci sono quelli che sostengono che queste misure siano necessarie per garantire una gestione più equilibrata e sostenibile dell'immigrazione, dato che gli studenti ne rappresentano una grossa fetta e ovviamente si assisterà a un'inevitabile selezione, nonché per proteggere gli studenti internazionali da situazioni di sfruttamento e difficoltà finanziarie che potrebbero spingerli a lavorare oltre le ore consentite e quindi contro le regole del visto. Dall'altro lato vi sono preoccupazioni riguardanti l'effetto negativo che le nuove regole potrebbero avere sull'accesso all'università in Australia e sull'immagine internazionale del paese come meta accogliente per gli studenti stranieri. Questi cambiamenti potrebbero influenzare significativamente il numero di studenti internazionali che scelgono di studiare in Australia nei prossimi anni e richiederanno anche un adeguamento ovviamente da parte delle scuole per adattarsi a queste nuove politiche. Ma chi è lo studente che deve dimostrare il requisito finanziario? Innanzitutto il Dipartimento di Immigrazione ha la facoltà di chiederlo a chiunque, ma in generale parliamo di quegli studenti che vengono da paesi cosiddetti a rischio e si iscrivono a scuole che non hanno una grande reputazione. E come si fa a sapere se sicuramente il requisito finanziario verrà richiesto? Si va sul sito dell'immigrazione nella sezione del visto studio e lì c'è uno strumento dove si può inserire il proprio paese e il proprio corso e il sito ce lo dice. Diciamo che normalmente agli italiani non viene richiesto, ma ci può sempre essere l'eccezione.
Scusa, ti interrompo Manuela, sì. se hai esaurito candidata Canini, le do 30 secondi per l'ultima, ovvero come si differenzia invece riguardo sempre all'immigrazione l'approccio dell'opposizione?
Ma nella risposta al bilancio Peter Dutton ha annunciato l'intenzione di ridurre il programma di immigrazione permanente del 25%, passando da 185.000 a 140.000 per i primi due anni, con un aumento successivo a 150.000 e poi a 160.000. Questa politica, secondo Dutton, è la risposta di urgenza della crisi abitativa e comporterà una diminuzione di visti per un totale cumulativo di 150.000 in quattro anni e dice che questo potrebbe liberare più di 100.000 case nei prossimi cinque anni. Ma Dutton avrebbe anche intenzione di diminuire i numeri di programmi umanitari dei rifugiati e inoltre la coalizione ha proposto di implementare un divieto di due anni addirittura per gli investitori stranieri e residenti temporanei per l'acquisto di case esistenti in Australia. Dopo che praticamente il Labour Party si è impegnato a fissare un tetto al numero di studenti internazionali, Dutton ha approvato la misura e ha promesso di aggiungere anche un approccio a più livelli per aumentare la tassa per la richiesta del visto studio, compreso il rallentamento degli studenti che cambiano il blocco degli studenti che cambiano scuola da quando arrivano alle scuole, quelle che costano di meno, ma insomma tutte queste misure poi alla fine non è che porteranno una grande diminuzione del numero totale degli entranti, perché poi alla fine vediamo che Dalton è stato il ministro dell'immigrazione per tanti anni, quindi dovrebbe sapere che un taglio ai visti di residenza permanente non porterà certamente insomma
al risultato.
Per risolvere la situazione. Esatto.
Allora io propongo un 10 lode per la nostra candidata. Grazie mille Emanuela per il tuo contributo questa mattina, ci risentiamo fra 2 settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.